Secondo libro dei Re, capitolo 6. Secondo libro dei Re, capitolo 6. Alleluia, grazie Signore. Secondo libro dei Re, capitolo 6. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo: ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Lasciaci andare fino al Giordano. Ciascuno di noi prenderà là una trave e ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Eliseo rispose: andate. Uno di loro disse: ti prego, De, vieni con noi, vieni anche tu con i tuoi servi. Egli rispose: verrò. Così andò con loro. Quando giunsero al fiume Giordano, si misero a tagliare legna. Mentre uno di loro abbatteva un albero, il ferro della scure gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare: ah, mio signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio gli disse: dov'è caduta? Quello gli indicò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse: prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Sicuramente, fratelli, è particolare questo brano. C'è un grande desiderio di costruire un locale più ampio per ascoltare la parola di Dio, per ricevere altre persone che venivano. Era una scuola di profeti, come si usava allora, e quindi c'è questo desiderio. Uno di questi discepoli prende in prestito un'ascia, un'accetta, per poter poi lavorare e costruire una scuola, una casa, una scuola biblica per poter stare seduti ai piedi, era proprio il termine per discepolo, del profeta Eliseo. Ma succede che questo ferro dell'ascia cade nell'acqua del fiume. Dove lo ritrovi? Non è che si può trovare facilmente. E allora lui è molto così preoccupato e dice: povero me, l'avevo presa in prestito. E lo dice proprio a Eliseo. Il problema nostro è che certe volte per ritrovare le cose noi non invochiamo il Signore. Abbiamo il nostro Signore Gesù, abbiamo il nostro profeta Eliseo qui in mezzo a noi. Lo dobbiamo invocare per cercare di ricevere molte cose. Ma il ferro torna a galla e questo è un miracolo. Che cos'è il miracolo? Sappiamo tutti che cos'è il miracolo? Il miracolo è un evento soprannaturale, esula dalle comuni regole della scienza, supera le leggi della natura e va oltre le leggi della logica. Qui le leggi della gravità non valgono più, sono interrotte dalla legge della fede. Il ferro, più pesante dell'acqua, sale su, invece di rimanere sotto nel fondo del fiume. Il ferro viene su, è un miracolo, è un prodigio. Ma se ci pensiamo bene, nella Bibbia ce ne sono tanti di miracoli raccontati. E allora la verità della Bibbia è di per sé stessa soprannaturale, perciò è incompresa e ritenuta superata. È impossibile che il ferro torni su, perciò non è vero, dice la gente. Ma questa parola, la parola di Dio, si valuta mediante la fede, non può essere sottoposta a prove scientifiche. Se il Signore ci ha battezzato nello Spirito Santo, fratelli, noi parliamo in lingue. Possiamo sottoporre questo alla logica della scienza? Possono venire a analizzare il fenomeno scientificamente? No, ma per fede noi sappiamo che ripieni di Spirito Santo noi parliamo in altre lingue, secondo come lo Spirito ci dà ad esprimere. È lo Spirito Santo che fa l'opera e la fede è la mano che afferra il miracolo. Se quel discepolo dei profeti avesse detto è impossibile che il ferro torni su a galla, perciò Eliseo non mi imbrogliare, non mi ingannare, è impossibile, non può venire su perché il peso specifico dell'acqua è differente dal peso specifico, te l'immagini tutto questo discorso? Non fa questo discorso in questo modo. Quando il profeta gli dice dov'è il posto, ci tira un legno, il ferro viene su vicino al legno e lui, il legno galleggia, no? È ovvio, lo sappiamo tutti, non specifico tutti i passaggi, e lui stende la mano, vede il ferro, stende la mano e lo prende, punto e basta. Quando Gesù disse all'uomo della mano paralizzata, stendi la tua mano, se quell'uomo avesse pensato, no, la mia mano è anchilosata e paralizzata ormai da tanto tempo, perciò è impossibile che si muova, è inutile, ci ho provato tante volte a poter trasmettere i comandi alla mano ma non si muove, no. Gesù dice stendi la mano e per fede lui stese la mano e dice la scrittura che la sua mano divenne sana come l'altra. Noi per fede afferriamo il miracolo. La parola di Dio è la verità soprannaturale. Non è qualcosa che riguarda soltanto gli eventi che si realizzano sulla terra, ma qualcosa di grande e di soprannaturale. Gesù è morto sulla croce. Beh, dice che c'è di strano, che c'è di particolare. Un uomo condannato a morte viene crocifisso, viene ucciso mediante crocifissione. Ma il legno che indica, ci parla del legno della croce. Il legno buttato sull'acqua del fiume Giordano ci parla del legno della croce, del legno su cui Gesù morì. E quel legno attirò il ferro in una maniera soprannaturale e la croce del Calvario, dove Gesù morì, quel sacrificio attira me e te in modo soprannaturale. Gesù disse, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Siamo contenti che Gesù ci attira col suo amore? Gesù ci attira con la sua grazia. Mosè alle acque di Mara, perché queste potessero diventare dolci, gettò un legno e le acque divennero dolci. Perché il mio e il tuo cuore possano diventare dolci, possano diventare amabili, pieni d'amore, c'è bisogno che intervenga l'amore della croce, l'amore di Gesù che ha per ognuno di noi. È importante sapere che Gesù, secondo la logica umana, era finito. E c'erano due che ormai pensavano questo, camminavano così tristi e dicevano tra di loro, sì, è morto Gesù, un uomo veramente potente in opere e parole, faceva grandi miracoli, ma è morto. Noi speravamo che fosse lui il Messia, il liberatore, il redentore. Cioè, che vuol dire? Come traduciamo? È colui che deve cacciare via il potere romano, il potere degli stranieri, e noi finalmente riacquistiamo l'indipendenza. Ma non era così che Dio valutava le cose. Loro valutavano solo umanamente. Perché tante benedizioni non le abbiamo? Perché valutiamo solo umanamente. Umanamente è così, ah, io speravo che una cosa avvenisse così e non avviene, perché noi speriamo a modo nostro. E invece quello che camminava con loro, che doveva, come posso dire, mi mancano le parole, che doveva proprio esprimere, far esprimere a loro tutta la gioia, era Gesù. Tu ti aspetti solo delle cose perché guardi le cose a livello umano, ma non vedi che vicino a te c'è Gesù che cammina con te e Lui ti aiuterà. Chiamalo, invocalo, cercalo, Lui ti aiuterà. Gesù non solo è morto, ma Gesù è risuscitato dai morti, risuscita dai morti, oltre le leggi della natura, anche questo. Gesù è colui che dice per mezzo di Davide profeticamente non lascerai l'anima mia nella tomba. È logico, no? Uno muore, rimane nella tomba. È una cosa del tutto normale e logica, ma oltre le consuete aspettative Gesù sorprende tutti. Gesù risuscita. Anche il diavolo si sarà sorpreso perché aveva fatto di tutto per far morire Gesù, per eliminarlo e toglierlo di mezzo. Ma Gesù è risuscitato, Gesù è vivente e noi, fratelli, grazie a Dio, non lo testimoniamo, non lo affermiamo e non lo diciamo solo un giorno all'anno. Eh? Ci siete tutti? Solo un giorno all'anno. Noi lo diciamo tutti i giorni della nostra vita. Gesù vive. Amen. Gesù vive. Questo è il messaggio che diciamo. Gesù muore sulla croce, Gesù risuscita dai morti, cose che esulano dalle normali aspettative, dalla logica umana. Ma poi c'è un'altra cosa importante. Gesù purifica il peccatore. È impossibile che il legno, che il ferro torni su e si ricongiunga al legno, ebbene, è impossibile che uno come me, come te, possano cambiare la loro vita. Invece è normale e logico che tutti ce ne andiamo verso la morte. La vita, si sa, è a senso unico e tutti siamo sulla via di questo mondo, sulla via del peccato e siamo andiamo in quella direzione tutti quanti. C'era un signore molto simpatico vicino al letto di mio suocero lì in Sicilia che parlavamo di tante cose, gli ho lasciato anche il Nuovo Testamento, abbiamo parlato a lungo di tante cose, ma durante la sua degenza in ospedale ha avuto due crisi respiratorie molto forti. Era una persona simpatica, scherzava sempre, ma in queste due crisi non scherzava più, era serio. Di fronte alla morte, tutti quanti noi facciamo vedere il nostro vero volto, come siamo veramente, che paura abbiamo, che spavento abbiamo, quanto abbiamo paura della morte. Perché? Perché dice la scrittura che tutti quanti noi abbiamo come un sesto senso, come la paura che di là deve venire un giudizio. Se non ci siamo comportati bene, se non abbiamo creduto in Dio, se non abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, è come se sentiamo che dopo la morte viene il giudizio. C'è un pensiero dell'eternità in ognuno di noi e siamo nati tutti quanti con l'inclinazione al peccato. Davide diceva, purificami dal mio peccato, perché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro di te, Signore, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. E poi dice, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato, cioè tutti quanti noi nasciamo con l'inclinazione verso il peccato. Arriviamo all'età della ragione e ci dedichiamo al peccato. Andiamo in quella direzione. Perciò è normale e logico che ci sia un giudizio su noi peccatori, che abbiamo scelto il peccato, il male, di vivere lontani da Dio, separati dal nostro Padre Celeste che ci ama. E dice Davide ancora, sempre nel Salmo 51, perciò tu sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Gesù purifica il peccatore e Davide si aspettava la purificazione. Pur riconoscendo il suo stato di peccato, Davide dice, e anche noi vogliamo vedere questa possibilità di essere purificati, sempre nel Salmo 51, purificami con issopo e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Altri traducono, mi aspergerai con l'issopo e sarò purificato. Che cos'era questo issopo? Sapete tutti, vero? L'issopo era un ramoscello che viene ricordato 10 volte nell'Antico Testamento, nei riti di purificazione, e 2 volte nel Nuovo Testamento. In Esodo dice: poi prenderete un mazzetto di sopo, intingetelo nel sangue che sarà nel catino, e con quel sangue spruzzate l'architrave e i due stipiti delle porte. Durante la Pasqua si dice questo, l'istituzione della festa della Pasqua. E in Numeri si dice: poi un uomo puro prenderà dell'issopo, lo intingerà nell'acqua e spruzzerà la tenda, tutti gli utensili e tutte le persone presenti. L'issopo, un ramoscello, che doveva servire per la purificazione. Quando Gesù era sulla croce e disse: ho sete, allora si prese un rametto di issopo, vi si mise sopra una spugna imbevuta d'aceto e lo portarono fino alla bocca di Gesù. Quelli, i romani, non lo sapevano che serviva per la purificazione dei giudei, per i rituali di purificazione dell'Antico Testamento, ma lo usarono senza saperlo. Guardate com'è bella l'opera del Signore. No? Presero questo rametto di sopo, gli misero una spugna imbevuta d'aceto e lo avvicinarono da sotto fino alle labbra di Gesù. E dice la scrittura che Gesù, appena preso l'aceto, assaggiato l'aceto, disse: è compiuto. E rese lo spirito. Pensate, l'issopo che anche in questo momento serviva. Gesù purifica il peccatore col suo sangue. Noi crediamo in Gesù, chi crede in Lui ha vita eterna. Lo ripeto, chi crede in Gesù ha vita eterna. Non solo, ma può nascere di nuovo. No, questo è impossibile. Non mi dire che uno che è abituato a dire bestemmie e tante brutte parole all'improvviso cambia e non dice più bestemmie. Eh sì, è impossibile, come il ferro che da sotto, dal fondale del fiume viene su. È impossibile, ma ogni cosa è possibile a Dio. A Dio tutto è possibile. Il Signore cambia i nostri cuori e la nostra vita e ci fa nascere di nuovo e ci dà la natura divina. È naturale comportarsi da peccatori, come avviene per tutti dall'età della ragione in poi, ma è soprannaturale comportarsi come veri figli di Dio, essere figlioli di Dio, perdonare chi ti ha offeso, fare del bene a chi ti ha fatto del male, pregare e benedire chi ti ha maledetto, pregare il Signore per gli altri. Questa è la salvezza, è un'opera soprannaturale, è un dono ineffabile. No, è impossibile perdonare gli altri. Se uno ti ha fatto del male, tu ricambi con la stessa moneta. Se uno ti dà uno schiaffo, gli dà un altro. No, 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 il credente vive in una maniera differente. Il credente ha forza dall'alto per poter perdonare, per poter agire in una maniera completamente diversa. La salvezza è questo, la nuova nascita è questo. Noi non siamo più, non viviamo più come le persone di fuori, naturale, ma viviamo in una maniera soprannaturale. La forza ci viene dallo Spirito di Dio, la forza ci viene dall'alto e la forza ci viene dal dono del Signore, che è un dono ineffabile. Sapete tutti chi è Shirley Temple? Chi era Shirley Temple, che è recentemente morta? Vi ricordate quell'attrice che quando era bambina veniva chiamata Riccioli d'Oro? Sì. Ultimamente mi ha molto sorpreso, perché una notizia che ho sentito per radio mentre andavo in Sicilia, perché dicevano che è stato messo all'asta un anello preziosissimo che lei aveva al dito da quando gliel'aveva regalato suo papà a 12 anni. C'era un diamante preziosissimo e perciò l'hanno messo all'asta. Lei l'ha portato tutta la vita, adesso che è scomparsa, adesso hanno cercato di metterlo all'asta. Lo hanno messo all'asta per dai 25 ai 35 milioni di dollari a New York. Se volete fare un giro a New York, per siete interessati. Una cosa che io stavo pensando, 25 milioni, dai 25 ai 35 milioni, ma com'è? Quanti saranno, dicevo dentro di me? E poi per un anello, per un anello, che poi è anche facile da rubare, insomma, come lo conservi, come lo metti sotto chiave una cosa così preziosa, non lo so. Io pensavo un'altra cosa però. A noi, il nostro Padre Celeste, ci ha fatto un dono molto più prezioso. Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile. È qualcosa di soprannaturale. Non si può capire con la mente umana, perché il ferro che viene su nel fiume, nell'acqua, non si può capire con la mente umana. Ma se stasera credi nel Signore, Gesù ti farà sperimentare questa nuova nascita, questo cambiamento dentro di te, e tu sarai un'altra persona. Alziamoci.